Buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Bandiera Nera. Qui con voi c'è la Sara sul ponte della Perla Nera di Novara, pronta per una nuova puntata di Protagonisti in Musica. Il protagonista di questa sera sarà un album, e non un album qualunque, la colonna sonora di un film che ha fatto la storia di un grande attore, anche Brandon Lee, morto durante le riprese del Corvo. Ma di questa storia però vi consiglio il podcast che è stato realizzato dalla redazione delle Marche e che saluto, e naturalmente trovate il podcast sul nostro sito radiobandieranera.org oppure sull'app. Ma torniamo al nostro album. Allora, la colonna sonora di questo film vede nascere esattamente due album. Il primo sarà la raccolta praticamente di tutte le canzoni con i gruppi che hanno partecipato. Il secondo album invece sarà la colonna sonora classica con la strumentale. Noi però ci soffermeremo questa sera sul primo album, che arrivò a vendere oltre 3 milioni di copie solo in America e altrettanti in tutto il mondo, raggiungendo addirittura il primo posto nella classifica Billboard. 14 brani di altrettanti gruppi, non riusciremo naturalmente in questa sera a sentirli tutti, ma sono facilmente rintracciabili. Partiamo naturalmente dal primo brano dell'album, che è partito ora in sottofondo. Il gruppo lo conosciamo molto bene perché ne ho parlato veramente tanto nelle nostre puntate di Protagonisti in Musica. Questi sono i Cure con la loro Burn.
Tattoo burn my gun.
E rieccoci qui sulla Ponte della Perla Nera. Allora, il 13 maggio del 94 viene distribuito dalla Miramax negli Stati Uniti il film Il Corvo, The Crow, diretto da Alex Proyas e basato sull'omonimo fumetto di James Hobart, che racconta la storia di Eric Draven. Da notare anche che Draven è un gioco di parole, perché The Raven in inglese è l'uccello corvo. Un musicista, insomma, rock che viene resuscitato per vendicare la propria morte e lo stupro e l'omicidio della sua ragazza. All'improvviso, si legge nel testo di Edgar Allan Poe, sentì un rumore, come se qualcuno stesse bussando gentilmente alla porta del mio negozio. Questa è una citazione che fa Eric nel film, che è proprio ispirata a Il Corvo di Edgar Allan Poe. Rispetto al fumetto, perché esiste un fumetto, il film è tratto proprio da un fumetto, nel film il tema della vendetta è molto meno cruento. I toni sono molto tetri, sono poi schiariti anche dal finale lieto, perché dopo tutto l'odio e la vendetta comunque deve trionfare l'amore. Il brano d'apertura, Bored the Cure, accompagna praticamente Eric mentre si prepara la sua vendetta, mentre la città viene messa a fuoco e fiamme durante la Devil's Night, cioè la notte del diavolo. Viene dato spazio anche a un altro gruppo favorito dal fumettista, che sono i Joy Division, che però rientrano nella soundtrack con la loro Dead Soul, coverizzata dalla band di Trent Reznor, che sono i Nine Inch Nails. Non è invece presente nessun brano dei Bauhaus, cui cantante Peter Murphy, se vi ricordate abbiamo fatto una puntata dedicata alla musica dark, che effettivamente ispirò molto Hobart nell'ideare le fattezze di Eric. L'inserimento di canzoni scritte dai Cure e dai Joy Division derivano dal fatto che Hobart è stato in realtà un grande fan di entrambe le band, la cui musica ha influenzato la creazione praticamente del fumetto originale. Pensate che Hobart ristampò su una pagina intera del fumetto il testo The Hanging Garden dei Cure, mentre molti capitoli prendono il nome da alcune canzoni dei Joy Division, come il capitolo Atmosphere o Atrocity Exhibition. Il protagonista Eric addirittura cita frasi della canzone Disorder tratta dall'album Unknown Pleasures. Però facciamoci una pausa e andiamo ad ascoltare i Machines of Loving Grace con Golgotha Tenement Blues, secondo per apparizione nell'album, e poi, visto che li abbiamo nominati, i Nine Inch Nails, Dead Soul, Joy Division, la sua cover.
Don't want to believe no more.
eccoci tornati. Allora, la canzone The Machines of Loving Grace fu realizzata esclusivamente per la colonna sonora del film. Subito dopo il loro brano troviamo gli Stone Temple Pilots con Big Empty. È un single del gruppo musicale statunitense che fu pubblicato nel 94 come primo estratto del secondo album in studio Purple ed è inserito nella colonna sonora del film. Il quarto brano dell'album invece è Dead Souls, che abbiamo appunto sentito prima. In realtà ci sono tante curiosità che non tutti sanno sulla realizzazione del film, che ha delle grosse differenze dal fumetto, perché si sperava di realizzare un sequel che purtroppo non si realizzò mai con la progettazione iniziale proprio per la morte di Brandon. Ma facciamo che ve lo spiego dopo. Andiamo ad ascoltare il quinto e sesto brano di questo album, The Color Me Once e Rolling Band con Ghost Rider.
Thank you.
questa sera dovete veramente perdonarmi, non c'è Fabio che mi corregge il mio inglese, quindi dovete accontentarvi dei miei strafalcioni. Allora, il fumetto prevede che il nostro vendicatore, insomma, doveva perdere energia e forza se sprecava tempo a occuparsi di faccende che non erano legate alla diretta vendetta, cosa che in realtà nel film non accade. Solo alla fine, quando salverà la piccola Sara, nel film le energie si esauriscono per tornare da dove è giunto. Questo perché nel progetto originale appunto si doveva fare un secondo film con lo stesso attore. In realtà ci fu poi Un Corvo 2, che naturalmente non è che raggiunse il successo del primo e di cui la trama era una triste copia del predecessore. Infatti uscì nel 96, in cui il titolo originale era The Crow City of Angels, come dice il titolo stesso, l'azione poi avviene proprio a Los Angeles. Il protagonista qua è un meccanico motociclista di nome Ash Corven, che viene ucciso insieme al figlio e torna dall'oltretomba per vendicarsi dei propri assassini. Anche per questo film in realtà furono realizzati due album, ma nonostante la collaborazione di grandi nomi, neanche l'album arrivò al successo del primo. Ci facciamo un'altra pausa, ci ascoltiamo gli Helmet e subito dopo i Pantera. A tra poco.
We'll be right back. sta cane.
Eccoci tornati. Allora, un'altra cosa che per esempio dovete sapere è che il brano dei Pantera, di Verge, in realtà è una cover dei Poison. Poison sono una band, anzi era una band hardcore punk americana formata a Portland, Oregon nell'80. The Badge è apparso nel loro album del 1990, Feel the Darkness. La canzone è stata poi appunto interpretata dai Pantera per questa colonna sonora. Ma torniamo un po' al fumetto di James Ubar. Venne pubblicato per la prima volta tra il 1988 e il 1989 e l'autore iniziò a pensare al fumetto dopo aver perso la sua fidanzata in un incidente. Iniziò quindi un po' a lavorare all'opera, traendo la prima ispirazione dalla sua stessa tragedia personale, insomma. In più, cosa che aiutò a scrivere e ispirare questo scrittore, una seconda tragedia di due fidanzati uccisi per un anello da $20 nella città di Detroit. Un bel cocktail, insomma, per scrivere una storia come quella di Eric. Fin dalla sua prima pubblicazione la storia di Eric comunque ha colpito e affascinato, sia per la trama che per il disegno dell'autore, che realizza le tavole estremamente cupe e con anche tratti molto inquietanti. Per questo motivo l'opera ha avuto un notevole successo, specie nella cultura dark. Il 28 luglio del 2011 fu realizzata una nuova edizione con delle modifiche del testo. Questa edizione era, si aspettava già da molti anni. Vennero aggiunte 40 pagine in più con nuovi dialoghi e nuovi disegni e vennero tolti i testi musicali di The Hanging Garden dei Cure e di Come Again dei Joy Division. Il motivo però di questa scelta dell'autore naturalmente non è conosciuta. Una cosa è certa, all'uscita del primo film Ovar era talmente coinvolto al punto da realizzare con If For Love Not Lisa il testo della canzone Sleep Slide Melting, che ci andiamo ad ascoltare.
Yeah.
pazzesco come un album di colonne sonore di un film sia così incastrato a meraviglia con la stessa realizzazione del film. Di versioni del Corvo naturalmente ne uscirono altre due, con trame diverse, addirittura si vociferò spesso di un remake del primo film. Dopo il tentativo fallito che ha visto coinvolti Jason Momoa e il regista Colin Hardin, arriva la notizia, ed è fresca fresca, che Bill Skarsgård, attore noto per il ruolo del clown Pennywise nell'adattamento che oltretutto è campione anche di incassi, It, ha firmato per recitare in The Crow interpretando proprio Eric. Una versione reimmaginata naturalmente del fumetto e anche del primo film. Infatti al timone di questa nuova versione ci sarà Rupert Sanders, che ha già reinterpretato la fiaba di Biancaneve nella sua versione intitolata Biancaneve il cacciatore. Quindi sicuramente ci possiamo aspettare un lavoro ben fatto che manterrà comunque una buona linea. Scopriremo naturalmente più avanti se sarà al pari del primo film. E dopo un decennio appunto di annunci e false partenze, è proprio il sito THR ad annunciare The Crow che ritorna in pista. Chissà se riusciranno a farci rivivere le stesse emozioni appunto provate negli anni 90. E noi siamo anche arrivati purtroppo alla fine di questa puntata insieme. In realtà sono tante le cose da raccontarvi ancora su questa meravigliosa storia, ma il tempo è finito e mi resta solo da ricordarvi i prossimi appuntamenti. Martedì ritorno di nuovo io con la redazione del Primato Nazionale per approfondire le notizie del numero uscito questo mese, mentre mercoledì saranno i nostri ragazzi, Fabio alle ore 21 che ci racconta Soundgarden e subito dopo Tic con Disco 80 Mixtape per la sua cassa dritta. Quindi non mi resta che salutarvi, augurarvi una buonanotte con altri due brani di questo meraviglioso album, uno è Time Baby 3 e l'altro It Can't Rain All The Time, che sono alla fine praticamente di questa nostra storia. Alla prossima!
beneath the smoking skies. Sometimes barely tell the difference between darkness and light. Do we have faith?
And the
forever.